oggi è una giornata speciale, la giornata speciale della memoria, che però, lo diciamo subito, deve essere una giornata che non può essere, come dire, relegata alle 24 ore del 27 di gennaio. Ma intanto abbiamo il piacere di avere con noi Pavel Gajewski, pastore evangelico. Ben trovato Pavel, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi, un saluto a tutte le persone in ascolto.
Allora, Claudio?
Volevo approfittare della presenza, della sensibilità e della profondità di Pavel, perché ieri mi sono posto per a lungo una riflessione. Ieri abbiamo provato a fare una domanda, come facciamo spesso, una domanda in modo molto aperto: ricordare o dimenticare? Era legata chiaramente alla giornata della memoria. Una domanda aperta voleva essere, però io ieri sono stato male tutto il giorno. E vorrei chiedere a Pavel se è lecito provare a porre una domanda di questo tipo, oppure è un imperativo porre la domanda legata al ricordare. È un imperativo, non possiamo lasciare una domanda aperta, perché può diventare pericolosa.
Beh, certamente il giorno della memoria, e in effetti abbiamo ricevuto anche un messaggio di un'ascoltatrice che ci ha detto: beh, insomma, voi rischiate di generare confusione, insomma, no? Parlando della necessità anche a volte di dimenticare, del perdono, eccetera, eccetera, no? In una giornata particolarissima come questa. Dunque, ecco, diamo subito inizio a questa nostra riflessione con questo problema che ha tormentato tra l'altro la coscienza dei cristiani, anche degli ebrei stessi, insomma. Memoria, oblio, dimenticare, perdonare. Ecco, qual è la tua riflessione in merito?
Io concordo con l'imperativo ricordare, però è legittimo porre le domande così come la domanda è stata posta, anche per sondare la situazione in cui ci troviamo. Io non conosco, mi dispiace, i risultati di questo sondaggio fatto da voi, ma ho l'impressione che si va, purtroppo, dico io, verso l'oblio. Allora, porre la domanda di questo tipo per capire veramente come siamo messi rinforza per me l'imperativo ricordare. Certe cose non possono essere dimenticate, non possono essere rimosse dalla memoria collettiva, soprattutto se si tratta delle cose così gravi come lo sterminio degli ebrei. Per me l'imperativo ricordare significa impegno. Per me l'imperativo ricordare si rivolge non verso il passato, ma abbraccia il presente e il futuro, perché noi ricordiamo per non ripetere gli stessi errori. Però devo aggiungere una cosa un po' amara: se guardiamo anche gli altri continenti, genocidi di vario tipo si sono ripetuti anche dopo la Shoah.
Non c'è dubbio, sicuramente ricordiamo quello del Ruanda, anche se a volte l'uso del termine genocidio, soprattutto in occasione della guerra in Ucraina, è stato fatto forse in maniera un po' abusiva, ho l'impressione, no? Ne abbiamo sentito spesso parlare. Di recente questo è cessato, la stampa, la TV non parla più degli ucraini che accusano di genocidio, ma insomma a volte certe parole sono un po' manomesse, anche se si capisce un po' il contesto psicologico. Claudio?
No, è questo aspetto delle vittime, Pavel, che mi ha colpito e preso profondamente ieri, anche in questo momento che mi viene proprio da piangere, pensando, anche noi siamo anche una radio evangelica, pensando proprio alle vittime e alle vittime anche di oggi, giustamente, come stavate dicendo voi. Riusciamo a non essere, comunque a non imparare nulla dalla storia, e a volte anche come chiese, come credenti, insomma, queste cose le viviamo. Casomai oggi sarà una giornata impegnativa per molti, poi nella frenesia del tutti i giorni che poi mi viene da pensare anche alle vittime sopravvissute, al peso, il silenzio, il dover parlare, la difficoltà, no? La necessità dei vinti di cancellare. Insomma, è veramente, bisognerebbe fermarsi a riflettere profondamente e a fare una preghiera veramente, ecco, quella sia aperta.
Sì, concordo, perché io credo molto nella cosiddetta purificazione, ma nel senso più profondo del termine purificazione della memoria. Senza questa purificazione non è possibile la riconciliazione, perché ricordare può avere anche effetti negativi, può dar luogo a delle rivendicazioni, conflitti, e quindi purificare le memorie per mantenere veramente la purezza di una memoria costruttiva, una memoria che permette la riconciliazione, che una memoria in grado di assicurare, come ho detto prima, un impegno rivolto verso il futuro affinché tutti gli orrori che ricordiamo non si ripetano più. Però l'umanità è fatta così: qualcuno impara, qualcun altro non impara perché non vuole o non è in grado di imparare. Allora chi è veramente capace di imparare, come anche il versetto biblico che tu, Claudio, citavi prima, deve in qualche modo aiutare, deve anche parlare a nome di chi forse non ha ancora capito, non ha imparato, affinché questo equilibrio della memoria possa veramente stabilirsi e diffondersi.
Allora c'è, per quanto riguarda la stampa di Torino, un supplemento proprio dedicato alla giornata della memoria, e c'è un articolo di Massimo Giannini, il direttore, "Noi non dimentichiamo", ma subito dopo, e qui c'è il tema che in qualche maniera accennava Claudio, c'è un sottotitolo: "Siamo tutti Lia, Liliana e Sami", ossia non è semplicemente una questione di ricordare, ma di immedesimarsi, dell'empatia nei confronti delle vittime, cosa molto complicata che rischia anche di banalizzare, perché noi non abbiamo conosciuto la sofferenza dei superstiti della Shoah, però c'è il tentativo di sentirci uniti. Ecco, siamo tutti Lia, Liliana e Sami, ma questo pone anche il problema della difficoltà che come uomini abbiamo, no? Di davvero empatizzare con chi soffre. Tant'è vero che si dice a volte che non c'è mai la possibilità di essere davvero nella pelle dell'altro quando questo soffre e l'altro invece no. Ecco, quanto si può davvero immedesimarsi nei temi della sofferenza? Questo tra l'altro riguarda comunque anche le nostre relazioni, anche quando ci confrontiamo con un amico, un conoscente che è nella sofferenza, noi no, cerchiamo di consolarlo, ma ci rendiamo conto che le nostre parole hanno un limite, che il fatto dell'esperienza che non abbiamo provato, ecco. Pavel.
Io posso rispondere con un esempio molto personale. Primo Levi, ho letto da adolescente, forse nell'ordine non giusto perché ho cominciato dalla tregua di Primo Levi, ma posso dire che diversi giorni dopo aver terminato la lettura di quel libro, di quel capolavoro, sono stato veramente male. Cioè, la narrazione di Primo Levi, molto asciutta, molto bella, anche se ho letto in polacco, ma anche la traduzione polacca rendeva bene lo stile di Primo Levi, mi ha letteralmente scosso. Era una sorta di piccola metanoia adolescenziale, però questo ricordo è sempre vivo in me. E poi ovviamente ho letto tutte le opere di Primo Levi, che è veramente per me un punto di riferimento. Ma ricordiamo anche la sua fine, direi un po' tragica. Cioè, nonostante questa sua testimonianza senza paragoni, i suoi libri tradotti in decine di lingue straniere, ecco, Primo Levi, io penso spesso a lui perché ho avuto anche il privilegio di conoscere sua figlia. Penso sempre ad una vittima che alla fine non regge il peso della memoria. Quel peso della memoria sul piano individuale, specialmente, può essere veramente schiacciante. Però questa memoria in ogni caso va condivisa, va trasmessa.
Allora, forse prima di ascoltarci un brano di Laura Pausini, "Ascolta il tuo cuore", un altro titolo tra gli articoli che troviamo sulla stampa di oggi. Sami Modiano: "Sono rimasto vivo per testimoniare l'orrore della violenza nazista". Ecco, c'è chi ha trovato proprio una missione nella testimonianza alle nuove generazioni, il motivo della vita, anche quando questo motivo pareva in qualche maniera in discussione, no? Rispetto alle sofferenze e alle sofferenze patite non solo a livello personale ma anche in rapporto ai parenti che non ci sono più, alla famiglia.
Tra l'altro, quando sia Sammy ma anche Liliana sono riusciti a fare questo lavoro anche molto in là con gli anni, con i ragazzi delle scuole, credo sia stato un passaggio per loro veramente
importante,
di sollievo.
E il fatto che l'empatia comunque è possibile, anche se non totale, perché insomma solamente le vittime hanno davvero la consapevolezza totale del, diciamo, della sofferenza, però è vero anche che l'empatia è possibile. E allora ci ascoltiamo Laura Pausini con un brano che insomma di tipo romantico, no? Ascolta il tuo cuore. Poi però torniamo a parlare con Pavel Gajewski, perché il tema della memoria solleva anche il tema delle responsabilità. C'è un articolo di Vito Mancuso sulla Stampa di oggi: per tenere viva la memoria della Shoah bisogna avere la forza di dare un nome al male, eh? E poi Lia Levi che invece scrive un articolo: il silenzio sulle leggi razziali e il dovere di dire le nostre colpe. Fra poco su RWS continuiamo la nostra riflessione con il pastore evangelico Pavel Gajewski.
E di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei, insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare. Ma se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare. Prova a
pianeta del cuore, poi bisogna vedere se il cuore ancora esiste. Ci sono dei momenti in cui sembra veramente che l'umanità smarrisca la bussola del bene e del male, insomma, no? E c'è un'analisi di Vito Mancuso, il teologo Vito Mancuso: per tenere viva la memoria della Shoah bisogna avere la forza di dare un nome al male. E lui dice: Churchill aveva parlato dello sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti come di un crimine senza nome, perché non c'erano precedenti nella storia, per quanto assai sanguinosa, dell'umanità. Poi però il bisogno di comprendere della mente iniziò a proporre dei nomi per l'evento, e tra questi alla fine se ne impose uno: Shoah, termine ebraico che significa catastrofe. Poi si legge anche sulla stampa di oggi altre testimonianze, altri titoli. Il silenzio sulle leggi razziali e il dovere di dire le nostre colpe, Lia Levi. C'è poi anche un articolo su Repubblica: Fossoli, il lager che mostra la nostra colpa. E questo mi pare interessante da leggere, almeno qualche paragrafo. In questi tempi conviene farsi un giro al campo di concentramento di Fossoli, un posto ora questo nelle nebbie della bassa modenese. È stato un luogo di dolore disperato, addii e non ritorni. Migliaia di deportati, per lo più italiani, 6.000 tra ebrei e politici, sono passati da qui per andare a morire nei lager tedeschi e polacchi. Uno dei sopravvissuti, che era Primo Levi, ricordò che il giorno della partenza per Auschwitz alla stazione di Carpi disse a un milite italiano, un emiliano, uno forse persino spaventato da quello che vedeva e che faceva, ecco, gli disse: faccia il ladro, è molto più onesto. Intorno botte da orbi a chi tardava a salire sul treno. Si ricordi che lei ne è complice. Poi anche lui entrò nel vagone. Abbiamo dimenticato questi fatti. Molti ricordano il regime di Mussolini come giammai ostile verso gli ebrei, minimizzando le leggi razziali del 1938, omettendo i provvedimenti della Repubblica Sociale che diedero il via alla caccia all'ebreo. Poi continua questo articolo su Repubblica. Ecco, il tema delle responsabilità è un tema spesso un po' annacquato o addirittura rimosso. Pavel Gajewski, questo vale per l'Italia, ma non solo per l'Italia, insomma, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Anche in Polonia è un dibattito che tutto sommato non si è mai concluso.
Infatti io vorrei ricordare qui il film Il pianista di Roman Polański, ormai quasi 2002, siamo a 20 anni di distanza, ma il dibattito suscitato da quel film non si è concluso. Qual è la sostanza del dibattito? La narrazione ufficiale in Polonia parlava sempre dei polacchi buoni, i polacchi che hanno salvato gli ebrei, che li hanno nascosti, protetti, il che è vero. Purtroppo il film e anche il romanzo, o meglio dire un diario romanzato di Władysław Szpilman, il pianista protagonista del film, racconta una realtà ben diversa, perché accanto ai polacchi che al costo spesso della propria vita hanno protetto, salvato gli ebrei, ci sono stati gli altri che hanno fatto la stessa cosa dietro i compensi qualche volta veramente altissimi, anche coloro che hanno collaborato attivamente con i tedeschi nello sterminio degli ebrei, che li hanno denunciati, che li hanno consegnati alle autorità tedesche naziste. E questa è la verità, credo, che deve essere, di nuovo parlavamo di ricordare, deve essere ricordata, perché è di nuovo lo specchio di noi, lo specchio di un'umanità che non è mai totalmente bianca o totalmente nera, totalmente eroica o totalmente malvagia. Io da cittadino italiano anche di adozione e per la mia scelta provo anche, non siamo noi che abbiamo approvato le leggi razziali, ma è una macchia nella storia contemporanea dell'Italia. Però questa macchia, questo errore gravissimo, di nuovo deve metterci in guardia di fronte alle proposte di leggi forse non così gravissime come quella del 1938, ma non mancano nel panorama politico italiano persone anche di un certo rilievo che vorrebbero restringere certe libertà o in qualche modo mettere da parte certe categorie, come ad esempio migranti, come persone che cercano rifugio nel nostro paese o semplicemente cercano qui un futuro, un lavoro, una casa. Dobbiamo ricordare, ripeto, per non incorrere negli stessi rischi, pericoli e alla fine decisioni completamente sbagliate di cui ci vergogniamo ancora oggi a distanza di tutti questi anni.
Allora, prima di dare la parola a Claudio, segnalo ancora qualche altro articolo che vale la pena leggere. C'è su Repubblica un articolo, come dire, un po' polemico, l'assenza di La Russa che umilia i valori della politica. Di che si tratta? È, come dire, l'annullamento di un incontro che avrebbe avuto il Presidente del Senato con Sami Modiano, è stato annullato perché dice non vogliamo strumentalizzare la giornata della memoria, no? E qui l'articolista dice no, ma quello è un dato politico, anche l'incontro, un incontro come quello andava fatto, non puoi dire non lo faccio perché sennò viene strumentalizzato. Vabbè, questo è un fatto legato alla stretta attualità. E poi c'è Giovanni De Luma che sulla Stampa dice il pericolo di un nuovo negazionismo che si aggira tra le destre europee. Per la verità non solamente tra le destre, ma questo è un tema, ecco, squisitamente politico, che però ha a che fare anche con quello che stiamo dicendo, insomma, no? Con la memoria e con l'assunzione di responsabilità. Claudio.
Sì, no, infatti in questa radio, che è una radio evangelica, mi interessa più quello che ha detto e che stava dicendo Pavel rispetto a questi temi che sono...
Vabbè, noi li abbiamo citati.
Sì, interessanti, sì, ma vabbè, mi interessa il punto che diceva Pavel di una giornata della memoria dinamica. Quindi cosa possiamo fare oggi? Cosa posso fare io persona? Cosa può fare una chiesa? Cosa possono fare i cristiani? Cosa possono fare persone di buona volontà?
Questo... Allora, sentiamo tante domande, ma insomma... Claudio.
Ma io rispondo molto semplicemente citando una frase di Lutero che è stata pronunciata in un momento molto drammatico di fronte alla dieta imperiale, massimo organo di governo dell'impero dell'epoca. La mia coscienza è vincolata alla parola di Dio e io credo che il compito delle chiese è appunto quello di proclamare, annunciare la parola di Dio e attraverso questo annuncio formare veramente le coscienze affinché siano vincolate al bene, alla giustizia, alla solidarietà. Questo è il compito principale delle chiese che è e sarà per me sempre attualissimo.
Possiamo dire, Pavel, in conclusione che forse noi dobbiamo preparare le nostre coscienze ai nuovi appuntamenti e ai nuovi dilemmi che ci stanno di fronte, perché quello che è capitato non era stato previsto, pareva impossibile che l'Europa e la Germania, che era il paese più colto, diciamo, dell'epoca, potesse sprofondare in questa barbarie, e forse i cristiani, e non solo loro, non erano preparati, hanno perso una bussola perché non era stata, come dire, studiata, preparata in precedenza. E quindi forse il nostro compito è anche evitare situazioni che si possano ripetere, situazioni di, ovviamente la storia non si ripete mai nella stessa maniera, però certi problemi, certi dilemmi che si possono riproporre alla coscienza forse possono anche riproporsi in futuro. Non so se sei d'accordo.
Certamente,
su
certamente Roberto, perché anche in questi ultimi 3 anni abbiamo vissuto, in qualche modo stiamo ancora vivendo eventi che nessuno di noi era in grado di prevedere, certo. Infatti.
Allora, grazie davvero a Pavel Gajewski, pastore evangelico, per essere stato con noi e aver commentato questi articoli sui temi della giornata della memoria, che è una giornata che speriamo non si limiti semplicemente alle 24 ore del 27 gennaio. Grazie davvero, Pavel, a risentirci.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie.